Stiamo considerando i sacramenti insieme alla parola di Dio ascoltata e alla testimonianza della carità praticata, costituiscono il modo con cui la Pasqua di Gesù risuona nella storia, si presenta per coloro che la vivono. Abbiamo considerato i sacramenti dell'iniziazione cristiana, il battesimo, la confermazione e l'Eucaristia. Quest'oggi consideriamo i sacramenti cosiddetti della guarigione. Sì, perché il cristiano pecca e si ammala. Ecco allora il sacramento della riconciliazione e il sacramento dell'unzione degli infermi. È così che Gesù agisce ancora nella Chiesa, rimettendo i peccati e guarendo dalle malattie. Il sacramento della riconciliazione è per i cristiani, battezzati, quindi iniziati a Cristo, peccatori. Coloro che rinnegano la relazione che si è instaurata con Lui, cioè non corrispondono all'amore, ma vivono forme di disamore che rompono la comunione con Lui. Fin dall'antichità si è concepito il sacramento della riconciliazione come una sorta di secondo battesimo che ripristina la relazione interrotta. La modalità con cui nella storia è stato celebrato è molto diversa. È forse il sacramento che ha visto un'evoluzione maggiore. Tre sono le forme che nella storia si sono succedute per la celebrazione del sacramento della riconciliazione. Nei primi secoli la cosiddetta penitenza canonica era possibile riceverla una sola volta nella vita ed era legata ad alcuni peccati particolarmente gravi. Solitamente la triade era l'omicidio, l'adulterio e l'apostasia, cioè il rinnegamento della fede. C'era un tempo in cui si era ascritti all'ordine dei penitenti. Finita la penitenza che il vescovo aveva imposto per questi peccati, si era riammessi alla comunione con la Chiesa. Poi, sul finire del primo millennio, si è passati alla cosiddetta penitenza tariffata, a partire dalla consuetudine dei monaci che l'un con l'altro confessavano i propri peccati, si è addivenuti a una forma appunto di confessione in cui il penitente confessava appunto i propri peccati al sacerdote e a ciascun peccato corrispondeva una penitenza, una tariffa. È lì che si è cominciato a posporre la penitenza rispetto ai primi secoli in cui prima si faceva la penitenza e poi si era ammessi alla appunto comunione ecclesiale. Poi, a partire diciamo dal Concilio di Trento in forma ufficiale, quindi nella seconda metà del millennio, si è passati alla forma che oggi noi conosciamo, cosiddetta auricolare, in cui il penitente confessa al sacerdote i propri peccati. Le forme, per la verità, possono essere anche varie, non solo quella individuale, appunto, ma ci sono anche forme che la liturgia rende possibili, di celebrazione comunitaria del sacramento della penitenza, che prevedono la preparazione e la conclusione in comune e la confessione però sempre individuale. Di per sé c'è anche una terza forma, che è quella in cui non si prevede la confessione individuale, ma l'assoluzione è data in forma generale. Ma questi sono casi regolati dalle conferenze episcopali in particolari situazioni, quando c'è un pericolo di vita per un numero di persone così grande che non potrebbero singolarmente confessarsi, o come nei territori di missione dove non è possibile eventualmente un sacerdote ascoltare tutte le confessioni. Ora, quali sono gli elementi che costituiscono il sacramento della riconciliazione così come noi oggi lo celebriamo? Sono tre elementi principali che possono essere illustrati tenendo conto anche del nome che assume questo sacramento, chiamato della penitenza, oppure della confessione, oppure della riconciliazione. Sono sinonimi, ma ciascuno di questi termini mette in luce un aspetto. La penitenza, sacramento della penitenza. Qui ci si riferisce al dolore che il peccato suscita e all'esame di coscienza che permette di riconoscere il male compiuto. Non sto a indicare i nomi che i teologi hanno dato a questo pentimento per distinguerlo, quando è autentico, frutto dell'amore tradito, quando invece è un po' imperfetto, frutto del timore del castigo. Forse qui qualcuno si ricorda i termini di contrizione e di attrizione, ma insomma sono un po' tecnicismi. Di fatto è il momento per certi versi sorgivo, al punto tale che laddove una persona avesse peccato e si pentisse, non avendo la possibilità immediata di confessarsi, già in questo momento il suo peccato è rimesso, se c'è il proposito di confessarsi appena è possibile. Supponiamo che uno non trovi il sacerdote, oppure non sia possibile in tempi brevi adire un sacerdote, ecco che questo momento di pentimento è riconosciuto nella sua importanza. Normalmente il sacramento, dopo questo momento di pentimento, prevede la confessione, appunto, la manifestazione dei propri peccati al sacerdote, che è il ministro di questo sacramento. Non lo è il diacono, lo è il presbitero o il vescovo. Ora, che cosa confessare? Di per sé l'insegnamento della Chiesa considera obbligatorio confessare i peccati mortali, non i peccati veniali, cosiddetti. La Chiesa da sempre riconosce la grande utilità del portare nel sacramento della riconciliazione ogni forma di male, sia essa grande o piccola, riconoscendo in fondo che il giudizio resta di Dio e quindi evitando di misurare sul bilancino se è esattamente mortale oppure se no, ma invitando a essere generosi nell'aprire il cuore perché il Signore possa perdonare pienamente. Tuttavia c'è questa distinzione. I peccati mortali sono indicati dalla Chiesa in riferimento al Decalogo, ai 10 comandamenti. Laddove uno commettesse una di queste azioni volendo e sapendo che è un male, ecco, potremmo parlare di un peccato mortale, anche se poi bisogna considerare evidentemente la persona singola. Dunque, non è proibito confessare i peccati veniali cosiddetti. La logica credo sia quella amorosa. In amore anche le ombre è bene che scompaiano. E quindi il discorso non è fino a quando posso farti male senza fartene troppo. No, fino a quando posso peccare senza che sia troppo grave. Fino a quando una malattia me la posso tenere senza che diventi troppo pericolosa. Capite, la logica è quella del togliere ogni radice di male o di malattia. Sacramento della penitenza, sacramento della confessione, sacramento della riconciliazione, ovvero del ripristino delle condizioni della buona comunione. È ciò che, vedete il linguaggio come muta, talvolta diciamo la penitenza. In che cosa consiste la penitenza? Ora, consiste nella disposizione a riparare il male che si è compiuto e a impegnarsi nella vita nuova. Per questo la Chiesa attinge anche un patrimonio che è stato un po' equivocato nella sua comprensione, che è il cosiddetto patrimonio delle indulgenze. Di per sé talvolta compare, no, ancora questa proposta, ma l'indulgenza non si comprende se non in relazione al sacramento della riconciliazione, tant'è che tra le condizioni che sono sempre richieste per ottenere l'indulgenza, cioè una grazia per poter convertirsi, per poter camminare nella conversione, occorre che ci sia l'inizio di questa conversione che è data dal sacramento appunto della riconciliazione. Il ministro, già detto, è il sacerdote, che è un uomo, e qui sorge il problema del perché. Ecco, dal punto di vista del sacramento, che è una realtà umana messa insieme a una divina, questo ci ricorda che il perdono non ce lo diamo noi, ci è dato da altri, ci è dato da lui, e la presenza di un altro ricorda anzitutto questo. L'altro sacramento che consideriamo brevemente è il sacramento dell'unzione degli infermi. C'è un'altra situazione che nella vita capita ai battezzati, ai cristiani, ed è quella di ammalarsi nel corpo, nella psiche. Noi siamo un tutt'uno, e quando si ammala il corpo, anche lo spirito ne è toccato. Si dice che il malato è giù di morale, ma perché mai dovrebbe andare giù di morale se la malattia è fisica? Esattamente perché noi siamo un tutt'uno e le malattie dello spirito risuonano nel corpo e quelle del corpo risuonano nello spirito. Ecco allora questo sacramento che è offerto laddove lo stato di salute sia seriamente compromesso, per malattia o per età. Ricordiamo che i sacramenti sono per i vivi, tutti i sacramenti sono per i vivi. Ecco, qui proprio in riferimento a questo sacramento noi abbiamo una storia che lo identificava come il sacramento dell'estrema unzione e quindi che oggi poi lo riserva spesso al momento in cui uno, quando mai viene dato ancora, è già morto, il che non ha funzione particolare, se non per rassicurare i presenti che c'è stato qualche rito sacro. E in realtà l'unzione degli infermi è ripetibile tutte quelle volte che la vita è seriamente, diciamo così, in pericolo. Potrebbe essere anche prima di un intervento particolarmente delicato. È dato esattamente perché uno possa vivere la malattia, ed è un sacramento che contiene la remissione dei peccati, senza anche la confessione, e che guarisce, conforta. I suoi effetti non sono evidentemente riducibili a quelli che noi potremmo dire del miracolo. Però sappiamo che la malattia è una condizione che mette a dura prova anche la fede, cioè la comunione con il Signore. Ecco, attraversare questo momento graziati è un dono che la Chiesa non lascia mancare, che forse siamo invitati insieme a imparare ad apprezzare maggiormente. Perché l'idea che si riceva l'unzione degli infermi perché si debba morire è ancora molto presente, troppo direi, e talvolta è anche coperta da questa omertà, per cui vi racconto solo questo breve episodio, ma che mi è capitato. Sono stato invitato anni fa a visitare un ammalato in fin di vita, mancavano pochi giorni, penso. E entrando in casa i familiari mi dissero: non dica però che lei è venuto per la preghiera. E dico: io sono venuto per che cosa? Cioè, in fondo, no? No, però c'era questa preoccupazione che se io avessi dato l'unzione degli infermi, avessi quindi pregato per il suo stato di salute, avrei dichiarato a lui che stava per morire. Allora dico, beh, lasciatemi un attimo, entro e saluto questo signore, appena entro e dico, guardi, io vorrei insieme a lei pregare perché so che la sua salute è un po' in crisi in questo momento. Mi disse, sì, però non dica ai miei familiari che io sto morendo perché si preoccupano troppo. Ecco, questi transiti che si comprende, però rischiano di impedire quella comunione anche che permetterebbe di vivere in altro modo, piangendo insieme, però vivendo insieme quello che altrimenti ciascuno deve vivere in solitudine, e si sa che la solitudine in questi momenti diventa particolarmente gravosa. Ecco, questo aspetto di creare una cultura forse passa anche attraverso le nostre vicende. È quello di promuovere, ad esempio, questa forma di preghiera che è particolarmente intensa e anche fruttuosa. Ricordo per concludere che la preghiera per i malati, laddove il malato giunge in prossimità del transito della morte, si, laddove è possibile, completa con il cosiddetto viatico, che è l'ultima comunione che la Chiesa immagina di offrire laddove è possibile, perché questo transito avvenga in comunione con colui che è passato dalla morte alla vita. Questo di per sé è l'ultimo sacramento, quello che viene dato nell'immediatezza della morte. Buona domenica.